Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Eccoci tornati ad una nuova puntata dei GGGD, della Guida Galattica per Giovani Democratici. Come al solito dico anche dai Giovani Democratici, perché qua con me, che sono Manfredi, giovane e democratico, e non contestiamo il giovane.
No, nessuno lo contesta, okay. Tranquillo.
C'è Edoardo.
Buonasera.
E c'è anche Marco.
Buongiorno, buonasera.
Che è la voce della nostra sigla, perché esatto. Ieri era la giornata della liberazione, la festa della liberazione, e noi ci siamo liberati di Breschi, che adesso è impegnato, non è potuto venire, adesso è in un sacco, in un bagagliaio di una macchina.
Esatto, esatto. Liberazione di Breschi.
Esatto, la festa della liberazione di Breschi. È in una Jeep, ovviamente, vista la dimensione.
Perché la liberazione non è solo il 25 aprile, ma è tutti i giorni. Oggi per l'appunto di Breschi.
Di oggi di Breschi, esatto. È una festa facoltativa, individuale e personale. Ricordiamo chi siamo. Noi siamo un gruppo di persone.
Ma lo vuole spiegare Marco Piagioni chi siamo?
Chi siamo? Noi siamo i Giovani Democratici. Se non s'avesse a capire, anche facciamo ormai la radio da settimane, quindi esatto. Se ci ascoltate sapete benissimo chi siamo, ma è giusto ricordarvelo. Siamo un gruppo di giovani che credono nel Partito Democratico, anche nella sua trasformazione. A Prato siamo 150 ragazzi che si impegnano tutti i giorni, ormai da anni, per il bene della propria città e anche della propria generazione.
Tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire due ore e poi dopo ci svegliamo e continuiamo.
Questo è un racconto di vita vissuta degli ultimi giorni, sì. Non mia per fortuna però.
Sì.
E allora quindi noi siamo qua che navighiamo in orbita su un piccolo satellite osservando tutto quello che ci capita sott'occhio e che reputiamo interessante.
Noi GGGD. Esatto.
E cosa abbiamo osservato? Ci è bastato osservare il calendario.
Vabbè, sì.
Perché ieri era il 25 aprile.
Sì.
Che come abbiamo detto era la festa della liberazione.
Liberazione.
Ma da chi e da che cosa? E perché? Chi? Marco Biagioni.
E perché?
Perché?
Marco Piagioni.
Perché vi volete liberare di me, è palese.
No,
è chiaro.
Nessuno al sicuro.
Cerchiamo di tartassarti.
Perché? Perché ieri è stato un giorno molto importante per il nostro paese, ma per l'Europa intera, insomma. Si festeggiava la liberazione con
i valori
della resistenza. Nel 1945 l'Italia fu liberata dall'occupazione nazifascista.
Sì.
Un evento importantissimo che ha dato il via poi alla nostra Costituzione e all'attuale nostra democrazia.
E con tutte le storture che ha, è sicuramente meglio.
Sicuramente meglio.
Sempre.
Bellissimo, ci sono un sacco di citazioni, tipo c'è cioè quella... Io ora non sono molto specifico, però c'è una citazione di un ex partigiano, di un partigiano... che dice a un senatore dell'MSI.
Ah,
bellissimo.
Dei primi nostalgici, dopo,
esatto,
5 anni erano, sì, già nostalgici.
Esatto. Che dice: quando governavate voi, mi avete messo in galera e ho rischiato la morte, governiamo noi e ti abbiamo fatto senatore. Insomma,
un, cioè, po' un modo diverso di vedere le cose.
Esatto, esatto.
E io ho fatto una riflessione veramente stupida questa mattina, ma la voglio condividere con
voi. Non avevamo dubbi.
Guarda, è particolarmente stupida, ma mi ha fatto molto ridere da solo. E che sempre più persone, ma come abbiamo visto già con l'MSI, già subito dopo la liberazione, c'è un po' chi ha sempre pensato e pensa oggi che il fascismo, cioè i fascisti e il Duce, fossero i buoni della storia. Ma così come capita con l'estrema destra, con Franco in Spagna, con...
Sì, sì. Viene detto spesso, però la storia la scrivono i vincitori.
I cani possono uccidere i leoni, ma i cani resteranno sempre dei cani. Queste cose molto... Sì. Ok. Ma queste persone, la cosa mi sono chiesto, sono incapaci di decodificare i più semplici codici estetici. Cioè, per loro le uniformi a tinta unita nera sono dei buoni. Cioè, io mi immagino la confusione nel guardare Star Wars, quindi... o in cui Palpatine e Darth Vader sono gli eroi che salvano la storia, nel senso se tutto il codice grafico si è poi piegato in cui gli elmi neri sono i super cattivi, non i cattivi e basta, i super cattivi, e in tutti i videogiochi, film, fumetti, libri sono sempre loro i cattivi e i nazisti sono i cattivi per definizione.
Vabbè, sì.
Secondo me vedono i film in modo molto confuso queste persone.
Ma evidentemente sono fan di Batman comunque, perché Batman, ah, oddio, invece è proprio l'opposto. Chi è colorato, sì, è il cattivo, è Joker.
È vero, forse quello se lo guarda. Forse sono tutti fan di Batman, i fascisti.
Però, li rilassa. Però i genitori di Batman sono morti e lui è un super ultra ricco borghese,
alto, allora, borghese. Batman ci piace un po' perché, sì, comunque è uno dei buoni, sì, però è effettivamente un uomo ricchissimo che si muove ai margini della legge e non collabora con la polizia, cioè, insomma,
ma ci piace,
è un stesso po' un vigilantes,
esatto, esatto, esatto. È un po'... però dobbiamo contestualizzare Gotham, nel senso,
no, certo, sì, certo.
Ma perché siamo arrivati a di Batman?
Perché niente, io ho pensato che se pensi che il Duce fosse il buono, lo pensi anche di Darth Vader. Questa è la riflessione molto intelligente che ho fatto questa mattina.
Beh, grazie per aver condiviso. Essenziale.
Ho dormito poco questa notte. E per nessun motivo divertente, tra l'altro, solo ho dormito male. E quindi ieri era la festa di liberazione, cioè quando ci siamo liberati, come ha detto Marco, nel 45 dall'occupazione nazifascista. Sì. È un buon momento perché è nata un po' l'Italia. È nata l'Italia che conosciamo oggi, la Repubblica Italiana, perché l'Italia si dice sia nata già nella Prima Guerra Mondiale, sì, con delle dichiarazioni che non ci fanno impazzire, però va bene.
L'Italia in cui viviamo oggi.
L'Italia in cui viviamo oggi.
Che ci può non piacere qualcosa, ci possiamo lamentare, eccetera, eccetera.
Però ci possiamo lamentare.
Ci possiamo lamentare.
Ci possiamo lamentare, esatto. Cosa che durante il ventennio non è che si potesse fare con tutta questa tranquillità.
Eh no, tipo hanno manifestato gli esponenti di Casa Pound, credo, o di Forza Nuova, con un...
di Forza Pound.
Di Forza Pound,
di,
insomma,
Casa Nuova.
E di Casa Modena.
Di Casa Monica.
Monica, Modena. Sì.
Dai, e cosa stavano manifestando? Con un cartello
con scritto? Un cartello che ho scritto basta con l'antifascismo, mai più antifascismo, qualcosa del genere. Non mi ricordo.
La follia.
Cioè, che comunque sono dei cazzari, perché, cioè, sono oggettivamente, ora non so se si può dire in radio, però sono un po' stronzi.
Sì.
Però, nel senso...
Come se questa fosse la prima volta in cui...
Esatto.
Cioè, vabbè.
Però, comunque, hanno potuto farlo. Cioè, nessuno li ha uccisi.
Sì.
Capito? E questo è un po' il concetto... secondo me è un po' ironico il fatto che loro manifestino basta con questo antifascismo, mentre l'antifascismo gli permette di manifestare.
Ma poi, nel senso, sul ventennio... Questo è un discorso un po' già fatto e strafatto, però, nel senso... a parte il fatto che un sacco degli obiettivi raggiunti dal Duce siano in realtà cappelli messi a cose che erano già state fatte prima di lui, comunque anche nell'illusione che il sistema pensionistico sia suo, cosa che non è, con tutto il bene che possiamo volere alla Maremma bonificata, ok? Questo non valeva tutto il resto, ragazzi.
No.
Cioè, io sono d'accordo, grazie alla Maremma bonificata, no a tutto, no, il, tutto resto, il resto, no alle leggi razziali.
Esatto, cazzo.
che tra, anche lì poi il classico si è rovinato sul finale. In realtà le leggi razziali c'erano pure prima dell'accordo con Hitler, quindi penso, e poi questa cosa di che un uomo di penso 40 anni avesse il duce, mentre ne aveva. Era un uomo maturo comunque.
Se era maturo.
Non era un giovane democratico.
No, pensate però, perché questa è una cosa strana. Al di là del fatto che ci sono un sacco di bufale sulle cose buonissime che ha fatto Mussolini, ma anche ne avesse fatte solo una, pensate che lui teorizzava che la politica dovesse essere il mantenimento del potere attraverso l'uso legittimo della violenza. Uso legittimo che per lui erano gli squadristi, erano massacrare di botte le persone che non la pensavano come loro. Cioè, quindi lui ha costruito tutto quello che lui chiamava un impero, che poi non è stato, sul tema della violenza. E questa è la cosa più illegittima del mondo. Tutto ciò che ne è nato, difatti, anche se possiamo vederlo come positivo, una piccola virgola in un intero manuale, è assolutamente sbagliato.
Sì, assolutamente sì, e infatti rimpiangerlo è un po' veramente folle, ma è un po' lo stesso discorso dell'Unione Europea che viene data per scontato, che le cose buone che sono fatte dall'Unione Europea sono cose che sono così da così tanti anni, da 20 anni, a 25 anni, e quindi noi diamo per scontato che non ci siano più le guerre tra stati in Europa, diamo per scontato il poterci muovere liberamente all'interno dell'Europa, come
i dazi, il fatto che non ci siano i dazi, insomma.
Così come noi diamo per scontato che non riceveremo delle manganellate in faccia perché manifestiamo per una cosa, o perché scriviamo un post su Facebook, perché esatto, l'abbiamo visto quanti giornalisti spariscono per cause non ben specificate o specificate benissimo nei paesi non democratici, come può essere l'Arabia Saudita, come può essere...
Per l'appunto, infatti, visto che vogliamo parlare di resistenza anche attualizzando,
certo,
cioè, non parlando solo del 25 aprile come un ricordo, ma resistenza sempre, mm-hmm, ecco, se vogliamo utilizzare questo termine.
Puoi usare questo termine molto di sinistra.
Molto di sinistra.
Molto di sinistra.
Oggi parliamo
delle diverse resistenze in giro per il mondo.
Il mondo, delle varie forme di resistenza. Ma prima...
Mettiamo una canzone.
Dell'album...
No,
dell'album Faber Nostrum, uh-huh, che è un album rifatto da un tributo a Fabrizio De André, rifatto da alcuni esponenti della musica indie italiana.
Uh-huh.
E quindi metterei Amore che vieni, amore che vai, degli Ex Otago.
Bello. A tra poco. Oppure no.
Se parte.
Sono problemi di regia. Sì. Che fastidio questo buco. Oh.
No, questa è Sally.
Ah.
Perché l'altra non parte.
Ah, ok, dai.
Quindi Sally di Gazzella.
Ottimo, ottimo.
Mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Mia madre mi disse: non devi giocare con gli zingari nel bosco. Ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello. Ma il bosco era scuro e l'erba già alta, dite a mia madre che non tornerò. Sul mare, senza barche per traversare, e spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. andai verso il mare, senza barche per traversare, e spesi 100 lire per un pesciolino cieco, li montai sulla groppa, sparì in un baleno. Andate a dire a Sally che non tornerò, li montai sulla groppa, sparì in un momento. Dite a mia madre che non tornerò. Vicino alla città trovai Pilar del Mare, con 2 gocce d'eroina s'addormentava il cuore. Vicino alla roulotte trovai Pilar dei Meli, bocca sporca di mirtilli, un coltello in mezzo ai seni. Mi svegliai sulla quercia, l'assassino era fuggito. Dite al pesciolino che non tornerò. Mi guardai nello stagno, l'assassino s'era già lavato. Dite a mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto. Dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto. Dite a mia madre che non tornerò. Giocare con gli zingari del bosco, ma il bosco era scuro e l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
Eccoci tornati e bella, bella canzone. Allora, inizio a parlare io. Porto il mio compito di oggi era studiare la primavera araba, che sono una serie di rivoluzioni. La primavera araba perché, come dire, non lo so perché, però perché è un termine utilizzato dai media occidentali. E per intenderci, noi parliamo di primavera araba, che va a raccogliere una serie di rivoluzioni che si sono scatenate a catena tra la fine del 2010 e la fine del 2011, che io ammetto aver seguito non con disinteresse, però in modo abbastanza superficiale quando ci furono, anche perché ero a 8 anni fa, io ero alle superiori, quindi dormivo niente. Sempre io alle superiori, dormivi questa era la mia attività principale.
Bello.
Quello è Call of Duty. E cosa è successo praticamente? Perché poi è molto interessante, come molto pesante come argomento, come periodo, ma è un percorso di liberazione appunto da moltissimi dittatori che infestavano non solo il mondo arabo ma anche il Nord Africa. E tu lo sai come è iniziato? Io non lo sapevo. Che il 17 dicembre del 2010 un tunisino, Mohamed Bouazizi, mi scusino tutti i tunisini che ci ascoltano se ho sbagliato, che in seguito a delle violenze subite dalla polizia,
provocate dalla polizia, si capiva.
Si diede fuoco. Come nel miglior Vietnam, si diede fuoco.
Come i monaci buddisti.
Come i monaci buddisti, esatto, esattamente. E infatti a me ha colpito questa cosa perché era un po' vintage come modo di andarsene, come manifestare in modo comunque rispetto per Mohamed Bouazizi. E cosa è successo? Questa portò a una rivolta tunisina, in Tunisia, detta rivolta dei Gelsomini, che portò a scacciare il presidente Ben Ali dopo 25 anni che era lì. Che poi mi stupisco di 25 anni, ma noi abbiamo avuto 20 anni non tanto di Berlusconi, spoiler, non tanto del Duce, ma abbiamo avuto un altro presidente perché non abbiamo il limite di mandati.
No.
E questo porta a tutta una reazione di rivoluzione a catena in tutto il mondo arabo, che portò ai giorni della rabbia, detti giorni della rabbia dai media occidentali e non solo, che portarono in Tunisia a scacciare Ben Ali, in Egitto Mubarak, in Libia Gheddafi, che poi venne ucciso, in Yemen Saleh. E i fattori scatenanti sono diversi perché, come ogni cosa, come ci teneva a ricordarmi la mia insegnante di storia alle superiori, sono sempre delle gocce che fanno traboccare il vaso, ma come è stato anche per le guerre mondiali. C'erano comunque dei fattori scatenanti alla base, neanche troppo sotterranei, che avevano già portato, in questo caso, la Tunisia e tutto il mondo arabo a incazzarsi.
Si può dire, dai.
Si può dire, sì. Perché se una persona si dà fuoco...
Tanto tranquilla non è.
No. E questo ha portato a... Il problema è che ha portato poi a delle dittature spesso militari, però dall'altra parte della barricata, o senza neanche... Ha tristemente portato a una presa di potere da parte dei spesso dei fondamentalisti musulmani. Che non è una buona cosa.
No.
Per quanto siano comunque paesi musulmani, ha ricevuto comunque una nuova ondata, una nuova, nuova forza, una nuova linfa vitale, il peggior fondamentalismo religioso.
E, insomma, oggi con le religioni...
Oggi con i fondamentalismi...
fondamentalismi è un casino.
E niente, quindi ci sono stati in questo periodo circa 140.000 morti in totale, quindi veramente è stata una lotta sanguinosa, ma del resto... Comunque con le dovute differenze, anche la liberazione d'Italia non è mai stata una liberazione pacifista per forza di cose,
sì.
Che tra l'altro è una cosa che venne recriminata ai partigiani, anche a Prato tra l'altro, che è quella di aver ucciso senza rispetto i poveri fascisti gentili, che nel senso la violenza è sempre sbagliata, ma la situazione lo richiedeva. E questa è la storia della primavera araba. Se volete fare dei commenti, non sono entrato nel dettaglio di ogni singolo stato, perché
io, infatti, il mio argomento, se mi permetti,
permetto tutto.
Mi permetti tutto?
Tutto ormai. Tutto
che... incredibile.
Ma il nostro rapporto
si spinge oltre. E in pratica, io porto una parte, cioè un paese in particolare, porto la Siria.
Ok, bravo.
Perché? Grazie.
Bocca al
lupo. Appunto. In pratica voglio fare un piccolo riassuntino, cioè proprio veloce. Vabbè. Partendo dal 1500, no.
Ah.
Dalla dissoluzione dell'Impero Ottomano.
Da Pangea.
La Pangea. E in pratica, con la Primavera Araba,
yes.
Si videro rivolte in tutta quella zona lì, no? In pratica, dal 15 marzo 2011 in Siria,
sì.
Iniziarono dimostrazioni pubbliche per contrastare il governo di Bashar al-Assad,
yes.
figlio del precedente Hafiz al-Assad. E tutti e due chiaramente facevano parte del partito Baath, che è un partito diffuso in tutto il Medio Oriente. E è un partito con
tendenze
alla destra, fortemente
fondamentaliste. Vai. E in pratica, per contrastare questo chiamiamolo despota, giusto perché è il nostro amico, per gli amici despota, okay. In pratica partirono delle rivolte e si sono formati vari schieramenti. In pratica, cioè, la questione al nord del Kurdistan. In sì. pratica il Kurdistan è un
lo stato più sfigato,
esatto, perché non ha un territorio,
esatto,
e quindi è sparso tra Turchia, Siria e altri.
Ok, ma perché, sì. perché è sparso il suo popolo.
Esatto, esatto, esatto. Cioè, sparso ma concentrato in quell'area lì.
Sì.
E, poi, il governo
di Bashar
al-Assad, chiaramente, finanziato, insomma, supportato dalla Russia, e mentre il Kurdistan, se non ricordo male, aveva finanziamenti provenienti dagli Stati Uniti, o armi degli Stati Uniti. Inoltre c'è la questione ISIS, perché lo Stato Islamico c'è pure in Siria, anche se ricopre maggiormente zone desertiche, quindi non prende proprio le città, non ha assediato città importanti, però insomma ci sono anche loro. E poi ci sono i ribelli, chiamati ribelli, che sono, diciamo, quelli che noi supportiamo un pochino, perché sono un po' gli sfigati.
Quelli che ci piacciono di più.
Quelli
di
che ci armano. È un botto. E in pratica loro sono comuni cittadini che lo Stato Islamico, con lo Stato Islamico da una parte, Bashar al-Assad dall'altra, hanno detto: ma raga, qua se non ci si rivolta all'istituzione monopartitica del partito Baath e di questo despota,
non si va da nessuna parte
se non al cimitero. Quindi in pratica anche loro hanno iniziato mote di rivolta con un piccolo esercito, insomma. E niente, allora Bashar al-Assad ha detto: sai che
Bashar al-Assad è di Maliseti.
Esatto, esatto. Sai che? Esatto, è Bashar al-Assad di Maliseti.
Di Maliseti.
Sì. E ha detto: ma non è che magari è il caso di considerare queste frange della popolazione che si lamentano ribelli perché hanno trovato qualche arma e quindi li uccidiamo tutti?
E così è stato fatto.
No, non proprio. Okay. Sono ancora, alcuni di loro sono ancora vivi, però in pratica hanno anche arrestato chi era affiliato, chi poteva essere affiliato con i ribelli.
Sono stati perseguitati, come esatto. succede in ogni dittatura.
Esatto. E non solo. Noi Giovani Democratici di Prato abbiamo fatto un breve ciclo di incontri sulla Siria l'anno scorso, due anni fa, e abbiamo parlato con professori, con l'imam di Firenze, con anche con qualche siriano che ha vissuto, fortunatamente per lui, un siriano in particolare ha vissuto la cosa dall'Italia, perché si era trasferito in Italia per studiare e poi è scoppiata la guerra civile. Cioè, prima del 2011 lui si è trasferito qui, è scoppiata la guerra civile e lui c'aveva la famiglia lì, cioè sua sorella, i suoi genitori, eccetera. E in pratica i suoi avevano messo su un'organizzazione per dare da mangiare anche ai poveri, perché alla gente che non riusciva a mangiare, perché oggettivamente in un clima del genere la gente si ribella principalmente perché c'ha fame.
Sì,
anche.
Ma infatti io tra i motivi vari che avevo addotto prima alle cause della primavera araba ci sono robe banalissime, cioè disoccupazione, rincari alimentari, corruzione generale, scarsa condizione di vita.
Sì, perché, cioè, voglio dire, quando ti affidi a uno Stato e poi lo Stato dice: guarda, io sono un despota, ciao,
non mi interessa niente,
hai voglia di mangiare e ti lamenti? Sei un ribelle, ti uccido. Quindi, cioè, la cosa è un po' destabilizzante. E niente, in pratica la famiglia di questo ragazzo è stata arrestata, mi sembra, o qualcuno, parte della sua famiglia è stata arrestata perché dava da mangiare alla povera gente. E non si sa se è vero, se non è vero, probabilmente è stata accusata di dare un supporto ai ribelli e quindi dare da mangiare alle truppe ribelli e quindi niente, arresto. E sto povero ragazzo si è trovato la famiglia in arresto, ora non so se li hanno liberati oppure no, non mi ricordo bene, però in pratica, insomma, anche solo per voler dare da mangiare alla povera gente, questi sono stati arrestati. La situazione come è quasi plausibile da capire, non è delle migliori.
No,
assolutamente.
Assolutamente no.
E chiaramente poi entrano in ballo anche tensioni extra nazionali, perché il governo è supportato dalla Russia, il Kurdistan
sì,
un po' dagli Stati Uniti,
esatto,
esatto. E in più chiaramente ci sono i soldi, c'è il petrolio, c'è tutte queste robe
perché
qui
comunque
che...
siamo nel mondo arabo, esatto. Le risorse sono quelle,
le risorse minerarie, insomma tutta quella roba lì. È un po' una merda.
Sì, ci dispiace molto sì. Per i curdi soprattutto e...
No, per i ribelli soprattutto.
Sì.
Per i curdi anche. Però chiaramente i curdi sono leggermente più organizzati. Quindi dispiaciamoci più che altro per i ribelli, che
d'accordo.
Sono porelli lì.
Allora, sì. Io manderei una canzone e poi voglio fare un commento su questa cosa. Però okay. Mandiamo prima una canzone.
Mangiamo una canzone. A questo punto, visto che abbiamo parlato di Despota, di Darth Vader, manderei L'Uomo Nero di Bruno Risas.
Proposta da Stefano Nenciarini a distanza.
A distanza.
Ciao Stefano.
E gli facciamo i complimenti per l'essersi laureato.
E per i suoi capelli da super cattivo.
E per i suoi capelli da super cattivo.
Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli, rubano, sporcano, puzzano allora, olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no. E invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita, casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo solo se carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col cavistello. Quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che pensavi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica lurida storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no. E invece no. Passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesima mano seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, invece no. E invece no. Passeggiata,
pensate che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata? Io che sorseggio l'ennesimo amaro, seduta a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, e invece no. E invece no.
Torniamo di botto col commento che volevo fare prima.
Commentaci.
Vi commento tutto quello che volete, ma soprattutto vi dico un commento banalissimo anche questa volta, perché la festa della liberazione e le riflessioni che ci escono sopra sono sempre un po' banali, e io vorrei che restassero banali, ma stanno diventando sempre più eccezionali, cioè stanno diventando delle riflessioni di nuovo, dei commenti che non arrivano a una buona fascia della popolazione, a cui non interessa, e che vede nella festa della liberazione solo un come dire, aiutatemi, un storico, non un revival, ma un
compromesso.
un ricordarsi di un elemento, di un evento passato, ok? Mm-hmm. Che là sta. E per carità di Dio, io nel senso, sono il primo che non apprezza come dire, la nostalgia dell'eroismo, anche un certo tipo di retorica di sinistra a me non fa impazzire. Però la festa della liberazione, quello che rappresenta, non è ho baciato il microfono, non è una cosa troppo lontana. Perché quello che ci ha detto Edoardo, quello che vi ho sintetizzato con ignoranza io sulla primavera araba, dimostra di come a distanza, cioè sono 8 anni fa, nel 2011, ragazzi, eravamo tutti quanti qua.
Ma non solo, cosa che probabilmente non ho detto prima, la guerra civile siriana continua tuttora.
Sì.
Cioè anche oggi probabilmente molte persone sono morte in Siria.
Cioè, noi diamo per scontato che non ci sarà mai il ventennio di nuovo, ora lo diamo sempre meno per scontato, un nuovo ventennio esatto. Per dire. Però sì, cioè, anche con tutto il distacco che uno può avere dalla retorica partigiana, che comunque è da prendere con le pinze, cioè, nel senso, non la retorica partigiana, il mettere in discussione la retorica partigiana, comunque per quanto sia indietro ormai di 70 anni, 80 anni, da noi è così, ma
gli altri paesi
no, e quindi questa è la banalità che volevo dire io.
La forza della resistenza in Italia è stato il fatto che era molto molto legata anche ai partiti, cioè fu una lotta non solo di popolo, e meno male ci fu il popolo, ma anche una lotta di forze politiche democratiche.
Sì.
E non solo il Partito Comunista, come ci vuole raccontare Salvini, ma anche la Democrazia Cristiana, che era praticamente l'opposto, le forze liberali, il Partito d'Azione e così via.
Tutti quanti.
Una cosa che io sto notando in questo periodo, l'ho notata già nel 2011 appunto con le primavere arabe, è che laddove non c'erano però i partiti, questa cosa ha funzionato poco, cioè sono andati, come ha detto Manfredi, a crearsi delle situazioni con dittature militari e cose del genere. In Libia è un caso lampante. La Tunisia invece, che è stato un paese in cui le forze politiche già presenti hanno dato mano a un tipo di popolazione che voleva la democrazia, effettivamente tutt'oggi è una democrazia che si sta costruendo. Quindi anche in questo caso è chiaramente così, la resistenza che c'è stata 75 anni fa la viviamo tutt'oggi, e vediamo come può essere ancora oggi un esempio per tantissime realtà, ma anche per la nostra. Non scordiamoci che il fascismo non solo guardava alla violenza e al potere eccetera eccetera, ma guardando al potere era anche trasformista, cioè Mussolini partì che era internazionalista e poi fu il peggio sovranista, e anche qui noi notiamo delle somiglianze. Ora
io non voglio dire che in Italia viviamo il fascismo, però delle cose che un pochino lo rimembrano anche nei metodi che vengono usati soprattutto dal nostro governo sono proprio così, cioè basta vedere adesso un Salvini che attraverso un algoritmo capisce quali sono le cose che gli italiani vogliono sentirsi dire e sta trasformando tantissime delle sue posizioni. In questo caso la resistenza è fondamentale perché invece è forte di dei principi che comunque sono stabili e che devono essere ricordati e riutilizzati e attuati in un nuovo contesto che è quello nostro. Quindi quando si dice la resistenza, ora è sempre resistenza, non solo il 25 aprile, è vero, però dobbiamo anche attualizzarla. Oggi il tema dell'accoglienza è un tema strausato, ma non solo, il tema della solidarietà, dell'inclusione anche fra di noi, è un tema che faceva parte della liberazione e che oggi noi dobbiamo assolutamente rivendicare trovando anche delle nuove formule. In questo però non solo la sinistra deve farlo, dovrebbero farlo in generale tutte le forze democratiche. Io quando sento questa gente che dice non andate il 25 aprile perché è comunisti contro fascisti, è la cosa più sbagliata del mondo. Questo è democratici contro fascisti, sì. È l'idea di una democrazia in cui tutti possono dire la loro, ovviamente chi è tollerante, dove ci si tollera e dove nelle differenze riusciamo a trovare una strada comune. Dovrebbe essere questo, quindi a maggior ragione anche oggi diciamolo forte e chiaro. E io lo metto anche da un punto di vista europeo, cioè oggi la resistenza secondo me vuol dire essere uniti nelle differenze anche fra i vari popoli che compongono l'Europa, che per me è un unico popolo in realtà, però vabbè, diciamo che ci sono delle differenze ed è vero culturali, però noi dobbiamo andare in quella direzione, essere sempre più uniti in degli obiettivi comuni, e in questo l'Europa può essere diciamo d'esempio anche per tutte quelle realtà che oggi subiscono dittature e per dei popoli che vogliono avere la libertà.
È chiaro, uniti siamo più forti, insomma. E uniti in un oggetto non ben identificato tutt'oggi come l'Europa
è un valore aggiunto.
Esatto, è comunque un valore aggiunto. E tra l'altro per il fatto che, insomma, per esempio, cioè, Salvini dice no, io non festeggio il 25 aprile perché... perché c'è la coda di paglia, zio.
Perché lui ha un bacino di elettori che non vuole vedere Salvini che va il 25 aprile, ma solo, esatto, Salvini che beve l'icnusa e mangia la sezione di battipaglia.
Appunto. Tra l'altro c'è un'iniziativa carina dei compagni di Milano, i GD Milano, che hanno fatto resistenza ieri, oggi, sempre. E in pratica paragonavano i volti dei partigiani, per esempio, sì, con quelli, non lo so, di Malala, di Orso, sì, insomma, dei vari combattenti per la resistenza attuali.
No, ma anche come semplice cittadino, perché sfortunatamente non siamo tutti Malala, perché altrimenti non saremmo qui a fare questa puntata di una radio un po' preoccupati per la situazione. Basterebbe per la resistenza tenere le orecchie attente, gli occhi aperti e stare allerta per delle piccole punte di... Io non voglio dire che siamo sull'orlo di una dittatura fascista, perché non è vero. Ok, abbiamo anche un sacco, grazie a Dio, di meccanismi di tutela dell'assetto democratico, e comunque voglio credere che il 99% degli italiani non vorrebbe poi effettivamente una nuova dittatura, però comunque è bene sempre stare allerta e rendersi conto e riuscire a fare, appunto, non lasciare la resistenza alla storia, ma accorgersi di come ci sono un sacco di analogie tra un sacco di movimenti uguali uno all'altro che stanno venendo fuori in moltissimi stati europei, da Salvini a Orbán, a tutti i super cattivi di cui abbiamo parlato l'altra volta col congresso mondiale della famiglia, che appunto vanno combattuti come popolo europeo. Sono d'accordo con voi.
Che bello.
Una cosa che mi ha sempre affascinato della resistenza è che è stata portata avanti da dei ragazzi che sono nati nell'epoca fascista, che quindi non avevano idea di che cosa fosse la libertà e che però la volevano tantissimo. Il fascismo fu un'epoca nel quale si disse: eliminiamo la libertà per parlare sempre solo di ordine e di sicurezza, perché è questa ciò che rende liberi, ma in realtà non è così. E anche oggi un pochino noi viviamo questa dicotomia fra chi sostiene che si deve dare più sicurezza e quindi togliere alcune libertà anche all'individuo e chi invece dice no, dobbiamo dare libertà anche agli altri per garantire la mia libertà e la mia sicurezza. Noi penso di poter dire che siamo della seconda opinione, che è quella che dovrebbe essere tutt'oggi quella che tutti i partiti democratici, almeno italiani, dovrebbero portare avanti. Invece non è così. La resistenza è questo, la resistenza è libertà, la resistenza è giustizia sociale, la resistenza è democrazia. Dobbiamo portarla avanti sempre, uniti nelle nostre differenze. Bellissimo, e poi mi chiedo, la storia che ha Prato. Cioè, Prato, io ho avuto la fortuna di fare un tirocinio dove ho studiato gli archivi del CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale di Prato, e lì c'era un appello da parte di tutte le forze democratiche pratesi, dal PC alla DC, ai sindacati, le categorie economiche, alla Chiesa, che dicevano una cosa chiara: nel momento in cui fu liberata Prato, e i cittadini incavolati, per non dire incazzati, non fate quello che hanno fatto i fascisti a voi, siate superiori, dimostrate che con la democrazia noi li possiamo battere e li batteremo. E questa io credo che sia la cosa più bella.
Hanno impugnato, anche la forza,
è la forza, sì, perché sì, hanno impugnato delle armi, come diceva Manfredi, probabilmente era necessario. A noi hanno dato in mano un'arma più forte, che è quella della libertà.
Con questo,
non diciamo niente.
No, assolutamente niente.
Due rincoglioniti, mandiamo
una canzone. E per restare in tema, direi Fulminacci, Resistenza.
E poi non dimentico quasi mai. Ma tanto con gli occhi me lo dirai, però non mi vendico quasi mai. È la testa che è in guerra costante con quello che penso da quando ero bambino. E non dico che sono maturo, ma solo più immerso dentro quello che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Penso alle cose che ti direi, mi pento e poi non te le dico mai. Attenta alle cose che lascerai, in tutte le case che cambierai. Sto per strada ma non mi ricordo nessuna partenza e chissà dove arrivo. Sono vittima di una paura, di una resistenza alle cose che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Pensa se fosse una cosa di tutti sbagliare e poi mettere subito di averlo fatto. Ridi perché appartieni a questa categoria oppure perché mi reputi fuori luogo. Ora rispondimi, so che non è troppo facile, cosa saresti se fossi un oggetto? Credimi, più ci pensi più ti allontanerai. Credimi, basta poco. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma
dove sei. Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione.
Una bella canzone.
Una bella canzone anche questa, Fulminacci è un'interessante scoperta
sì.
recente.
Sì, 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 sì. Allora, l'ho scelta io, tra bravissimo. L'altro. Grazie, grazie.
Mancano 5 minuti. Prima dei ringraziamenti, volete fare un commentino? Io invito Marco, che è quello che ne sa più di tutti e che ha cioè, chiaramente dato le paste a me, Edoardo, in ogni commento di
esatto.
questa puntata.
Meno male che è candidato in consiglio comunale a queste elezioni. Ah! Meno male.
meno male. E che non siamo noi due. Che
esatto. e niente, quindi insomma, se volete, pretendi il futuro. Scrivi Piacioni.
Ah, così a sorpresa.
Esatto.
Ok.
Esatto. Se non vogliamo cambiare
chiaro,
qualcosa.
Ma confuso.
Portiamo avanti un attimo la voce di noi giovani democratici che insomma speriamo in qualcosa di più del semplice sì però sì la resistenza è passata, è una roba. No, la resistenza sempre tutti i giorni contro gli stati totalitari, contro i razzisti, contro
un altro tutti.
Il popolo della famiglia.
Il popolo della famiglia.
Fanculo.
E contro Darth Vader, mi raccomando.
Contro Darth Vader, esatto. Io,
ma non troppo. Darth Vader, il personaggio, dai, ci sta.
Invito tutti i fascisti in ascolto a riguardarsi il Signore degli Anelli e il Star Wars e a non tifare per i Nazgûl questa volta, che chiaramente sono di Forza Nuova.
Chiaro.
Chiaramente sono di Forza Nuova. E Marchino, vuoi dire una piccola cosa in chiusura? Te la senti? E poi mandiamo la sigla e ci diamo piccoli baci sulla fronte.
Piccoli.
Allora, al di là del fatto che sì, io mi candido in rappresentanza dei giovani democratici nella lista del PD. Quindi mi raccomando, ora vi dico come si vota. Si mette una X sul Partito Democratico e poi si scrive Biagioni. È un cognome anche carino, dai, su.
Sì, cioè, ora.
Ce lo ricordiamo?
Sì. Non ti vantare però, Biagioni. Non ti vantare del cognome, vantati delle idee.
Apro una piccola parentesi del fatto che non so se Marco lo sai, ma buona parte, se non quasi una buona metà dei nostri ascoltatori viene dal Connecticut in America e qualcuno nuovo in Spagna.
Lascia quindi, fare.
Se avete amici a Prato,
se avete amici a Prato. A me questi legami che abbiamo con Ashburn sono tutti di Ashburn, che non è, anzi, ho letto Ashburn non solo non è la capitale, ma non è nemmeno una città, ma è una città census designated, cioè che è definita solo per il fatto che sono tante persone nelle case vicine, però non hanno un'amministrazione e si rimandano a quella superiore.
Un po' come la foresta Avoiano, un po' due case.
Sì, e non, sì. Non c'è ovviamente il sindaco perché sono
non c'è, no, c'è però c'è un cartello, la foresta su due case.
Bello. Un po' come Piazza Ciardi, però lì non c'è solo un sindaco e un'amministrazione, c'è anche un Parlamento interno e una serie di una frangia di ribelli che sopprimeremo.
Sì. Ah, ok, esatto. Speravo dicessi tu, sono io il ribelle. No.
Lo sono stato.
Ah, ok, adesso sei esatto. nel sistema.
È un continuo ciclo. Cioè, è liberazione tutti i giorni perché continua.
Quindi,
vabbè,
che voi siete della Spagna, di Ashburn o di Prato, portate Marco Biagioni in consiglio comunale, porca miseria. Ma che fate? Basta, smettete di fare quello che state facendo. Votate Marco.
Magari il 26 maggio, se vi capita.
Ma a qualunque cosa, andate alla riunione di condominio.
Esatto, mi Biagioni.
Di che colore volete fuori? Rosa o color uovo? Voltate la mano e dite Marco Biagioni.
Rosa o color uovo, Marco Biagioni. Che è un po' tutte e due, è un uovo rosa. La testa.
Va bene per qualsiasi stagione.
Comunque, Edoardo Risaliti, Marco, è molto antipatico perché ha un sacco di capelli e prende in giro noi che ne abbiamo di meno.
Io... Allora lo ammetti?
Sì, non posso nasconderlo.
Dai, che se li tratti bene, forse non scappano anche loro.
No, c'ho qualche ribelle, capello in testa, ancora lotta, resiste, ancora resiste.
Resistenza per i calvi.
Allora, chiudiamo questa puntata con questa nota di, di cretinaggine, che come avete visto, il momento in cui io e Edoardo siamo più a nostro agio. Esatto. Ringraziamo Marco per essere venuto e lo sa benissimo che lo aspettiamo.
Grazie a voi.
Lo aspettiamo a braccio aperto ogni volta che ci liberiamo di Breschi.
Breschi, esatto.
E lo facciamo a pezzettini, lo mettiamo in un canale. E vi aspettiamo venerdì prossimo, come al solito, dalle 1 alle 2.
Esattamente.
In diretta su Radio Gas, l'emittente online che ci ospita. E ringraziamo Marco Monzali che, come al solito, ci concede questa ora nonostante...
E non ci uccide per le nostre scelte musicali.
Non ci uccide con le nostre scelte musicali. L'altra volta abbiamo rischiato. Io rinvito un'altra volta i nostri fan di Ashburn a scriverci. Io voglio sapere chi siete, per come avete scoperto,
cioè, come è possibile?
Parlate italiano, siete italiani, siete italiani,
siete degli hacker che hanno
che fate, cosa fate Ashburn e perché ascoltate noi?
Ci state rubando i soldi tramite mezzi a noi sconosciuti?
Voglio mettermi in contatto con queste persone a costo di andare ad Ashburn.
Ashburn, contact us.
Quindi potremmo mandare un messaggio audio registrato la prossima volta invitando. Io lo voglio mandare, voglio sapere chi sono questi di Ashburn. Okay. Porca miseria.
Va bene.
E quindi niente, ringraziamo tutti. Resistenza oggi, domani, sempre. Come ieri, come l'altro ieri, oggi, domani, dopodomani. Buon weekend.
Ciao.
Ci trovate. Ah, scusate, ci trovate su Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
Ovunque.
Ovunque.
Ce ne sono altri che non mi ricordo.
Su www.nextprato.it.
Ah, che è il nostro sito.
E esatto. pretendilfuturo.it.
E pretendi il futuro.it. Ragazzi, incredibile. Basta, chiudiamo, sennò troppa roba bella.
Sì, avete 10 siti da mettere nei preferiti.
Nei preferiti, sempre, tutte le mattine scrollate. E quindi, buona serata.
Buona serata, buon weekend, ciao a tutti.
Alla prossima.
This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you.
Eccomi finalmente, carico come non mai, si sente. Allora,
12 minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. We're off to a good start. Play it cool.